Capitolo 4. Il cantiere. Prima di iniziare i lavori, a prescindere dalle relative comunicazioni che dovrai fare al comune, nel caso non si trattino di opere di edilizia libera, dovrai aver preventivamente avvisato il proprietario dell'immobile per farti autorizzare i lavori. Inoltre, anche nel caso si trattasse di lavori di modesta entità, ovvero che non comportano opere murarie e/o rifacimenti di nessun tipo, è buona norma sempre aver informato l'amministratore di condominio e rispettare il regolamento di condominio circa gli orari consentiti per fare rumore. Il mio consiglio è quello di chiedere sempre un cronoprogramma dei lavori, anche se si tratta di piccole lavorazioni, onde evitare, come quasi sempre accade, che i lavori si protraggano oltre la data preventivata. Chiedi alla ditta di darti una data certa di inizio e di fine lavori e se vuoi, consiglio vivamente, inserisci delle penali nel caso di ritardo nel termine di ultimazione lavori. Con le penali la ditta sarà incentivata a chiudere il cantiere nei tempi prestabiliti e tu eviterai di incorrere in lungaggini e quindi potrai mettere a reddito quanto prima il tuo appartamento. Ma a cosa servono le penali se anche l'interesse della ditta è quello di terminare al più presto i lavori? Servono perché ormai è prassi consolidata. Lo era già da prima in realtà, ora con i bonus edilizi lo è ancora di più, che le ditte e imprese edili cercano di accaparrarsi quanti più lavori possibili, poiché sono per loro tempi d'oro, e potrebbe succedere, sovente, che il tuo cantiere venga interrotto per altre priorità, o perché c'è un vecchio cliente al quale non possono dire no. Perché questo? Perché il tempo è denaro, ed ogni giorno di ritardo per te significherà mancato incasso. Il cantiere durante. Contrariamente a quello che potresti pensare, un cantiere è prima di tutto un lavoro mentale e poi fisico-materiale. Sai qual è il momento più importante e che condizionerà gran parte dei lavori di restyling e quindi del risultato finale? La preparazione. Proprio così. L'inizio del cantiere e la sua preparazione sono fondamentali per un'ottima riuscita delle opere. Cosa intendo per preparazione del cantiere? Mi riferisco a tutte quelle attività, lavorazioni propedeutiche ai lavori veri e propri. Per fare un elenco esemplificativo ma non esaustivo, sgombero arredi esistenti, rimozione battiscopa e/o rivestimenti, pavimenti, incartamento dei pavimenti o di altri elementi nel caso si volessero mantenere e preservare, disposizione e stoccaggio dei nuovi materiali, eccetera. Te o chi per te dovrà essere presente in cantiere, non dico tutti i giorni, ma quasi. Io se posso il giro dei cantieri dei vari progetti lo faccio quotidianamente. Accertati che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte e soprattutto nei tempi. Fai stampare dal tuo tecnico di fiducia una planimetria in formato grande a 3, meglio ancora se a 2, da mantenere appesa in cantiere, in modo che sia tutto chiaro e scritto nero su bianco. Questo eviterà possibili fraintendimenti o almeno li limiterà fortemente. Voglio darti ora due piccolissimi ma oltremodo efficaci stratagemmi che ti permetteranno, anche se non hai molta dimestichezza con lavori di ristrutturazione e restyling, di monitorare il cantiere. Il primo è quello di verificare la cosiddetta pulizia del cantiere, che sembra quasi un gioco di parole, essendo per definizione il cantiere uno dei luoghi più sporchi in assoluto. Invece, al contrario, un cantiere nel quale i materiali sono ordinati e stipati nel modo giusto, nel quale la mobilia esistente viene ricoperta in modo adeguato con teli trasparenti, il pavimento viene incartato con apposito cartone, gli stipiti delle porte vengono nastrati in caso di pittura, è un segno evidente di un cantiere curato e non approssimativo, e un cantiere in questo modo rispecchia la personalità di chi ci lavora dentro o del titolare della ditta, te lo assicuro. Ricordo ancora uno dei miei primi corsi di formazione, era tutto in inglese e riguardava la mentalità vincente. Tralasciando il tema, uno degli slogan che ripetevano sempre era «The way you do small things is the way you do old things». E io ero lì che pensavo «Ma che assurdità è questa? Non tutte le cose meritano la stessa attenzione. Come potrebbe essere mai vera questa affermazione?» L'ho capito col tempo il significato. Un altro stratagemma è quello di chiedere come procedono le lavorazioni e cosa faranno i prossimi giorni. Poi dovresti essere in grado di ritrovare una certa corrispondenza tra il cronoprogramma iniziale e l'avanzamento dei lavori. Se non è così, stai avendo un problema che è meglio risolvere ed affrontare subito. Nella migliore delle ipotesi, ti si allungheranno i tempi. Il cantiere è prima di tutto un lavoro di ordine mentale e poi un lavoro manuale. Occhi aperti. Avere le idee chiare sul tipo di lavori da realizzare e sul come farli è fondamentale per la riuscita finale del progetto e soprattutto per rispettare i tempi. Nel caso dovessi realizzare più stanze a tema, magari ha intenzione di fare un B&B o un affittacamere seguendo tempi diversi, il consiglio è di iniziare prima con una stanza che chiamerai prototipo o stanza modello, finirla in tutto, finiture e arredi compresi, e poi, solo una volta verificato che tutto funziona alla perfezione, replicare il progetto per le altre stanze. Ma come faccio, Gianluca, a riconoscere un cantiere ordinato da uno che non lo è, se per definizione il cantiere non dovrebbe esserlo? Ti riporto un esempio di due miei cantieri. Valutare è facile. Ora, magari tu penserai sia solo un caso, il classico esempio da libro, ma ti assicuro che così non è. Il primo cantiere, quello proprio del restyling a tema, ha avuto parecchio ritardo rispetto al programmato e ci sono stati non pochi problemi con la ditta. Sì, proprio così, capita anche a me. Sfido chiunque a dire che non ha mai licenziato, letteralmente parlando, una ditta da dentro un cantiere. Il secondo, invece, nonostante sia stato non solo molto più complesso, sia per dimensioni, circa 10 volte più grande dell'altro, ma anche per opere da realizzare, è stato finito nei tempi e con un risultato quasi eccellente. Gli artigiani. Gli artigiani sono figure di straordinaria importanza, ormai quasi figure mistiche, perché stanno scomparendo e quei pochi che ci sono in realtà sono pieni di lavoro. Parlo di quelle maestranze, come fabbri e falegnami in particolare, che ti consiglio fin da subito di contattare e con i quali stringere rapporti. Alcune problematiche estetiche e funzionali, alcuni errori di progettazione o semplicemente il su misura, che dà una qualità maggiore all'opera, saranno possibili grazie a loro. Se starai pensando che sono costosi, dovresti sempre compararlo al tempo risparmiato nel trovare una soluzione alternativa di livello pari o superiore a quella che ti propongono. Nel mio caso, più vado avanti e più ne ho bisogno nei vari cantieri. Anche qui un piccolo consiglio: il lavoro che hai intenzione di commissionare agli artigiani va pianificato all'inizio del cantiere, se possibile, in modo da fornirgli le misure se è un lavoro semplice, oppure di farli venire direttamente in loco a prendere loro stessi le misure. Consigliato nel caso di top cucine, mobilia, lavorazioni un po' più complesse, in modo da avere il prodotto pronto per la fine cantiere o anche prima. Come avrai capito, in questo lavoro, se vuoi terminare velocemente, devi portarti avanti con le decisioni e programmare i vari steps. Il restyling a tema. Caso studio. Passiamo ora ad analizzare tutta quella serie di interventi attuati in questo restyling a tema del monolocale nei pressi di Piazza Navona a Roma. Iniziamo dal primo punto. Budget e tempo. La voce budget nei miei conti economici è sempre legata ad un'altra voce altrettanto importante, quella del tempo. Il tempo è denaro, è un'espressione che usiamo tutti, ma senza davvero capire il significato. Nel mondo turistico ricettivo, il tempo impiegato in un restyling è per forza di cose tempo nel quale il tuo alloggio non sarà disponibile per essere prenotato. Perciò in questo senso è denaro, sì, denaro perso, al pari di un mancato incasso. Diverso è nel caso in cui tu abbia un appartamento di proprietà che stai riammodernando per andarci a vivere. In quel caso non avrai questo problema. Vero è però, e te lo dico per esperienza, che più un cantiere si allunga nei tempi, più lieviteranno i costi e maggiore sarà la probabilità di avere spiacevoli sorprese. Le spiacevoli sorprese sono quelle che in genere chiamiamo problemi. In questo caso, avendo tre unità nello stesso palazzetto, invece di optare per un restyling di tutte le unità contemporaneamente, cosa che poteva sembrare più semplice e veloce, abbiamo deciso di programmarle una dopo l'altra, in modo da avere una continuità anche nei flussi di cassa entranti dalle altre unità in affitto, mentre una sarebbe rimasta ferma per i lavori. Questa scelta è stata fatta nell'ottica di diminuire il rischio dell'allungamento tempi di lavorazione del cantiere e delle possibili problematiche legate alla salute dei lavoratori e al Covid. Fortunatamente si è rivelata una scelta saggia. Le due unità in affitto hanno permesso di sostenere ampiamente l'affitto di tutto il complesso e di guadagnarci anche qualcosina sopra, nel mentre che il cantiere procedeva. L'altra faccia della medaglia, perché in questo libro non mi risparmierò di darti una visione completa di tutto il processo di lavoro, è che ovviamente i tuoi clienti nelle due unità confinanti dovranno essere informati prima di prendere possesso che nell'appartamento confinante ci saranno dei lavori e quindi rumore nelle fasce orarie consentite, che di solito sono 8:13 e 15:18, più o meno in tutta Italia, altrimenti ti ritroverai a dover gestire anche le loro lamentele. Come promesso, ti racconterò anche qualche aneddoto per cercare di trasmetterti la psicologia di un imprenditore. Ho programmato l'inizio lavori una settimana dopo che avevano montato i ponteggi esterni per rifare la facciata del palazzetto. Si trattava di lavori condominiali e pertanto programmati con largo anticipo, sfruttando il bonus facciate. È il motivo per il quale si vedono in giro numerosissimi ponteggi sulle facciate dei palazzi. Questo poiché, essendoci già dei lavori in corso deliberati dall'assemblea di condominio, i condomini si sarebbero lamentati meno dei miei di lavori interni. E così è stato, zero lamentele, un successo. Qualsiasi cosa accadrà durante i lavori, rispettare il budget dovrà rimanere uno dei tuoi mantra principali. Sarà dura anche perché avrai tutti contro, parte del tuo team, l'architetto, l'arredatore, eccetera. È facile realizzare qualcosa di figo avendo a disposizione ingenti somme di denaro. Lo è un po' meno quando sei un po' tirato. Attenzione però, meno non significa impossibile. Sii consapevole che sei l'unico che ha la visione d'insieme. Quanto spendi, quanto guadagni e in quanto tempo, in quanti mesi, vuoi rientrare dall'investimento, eccetera. Le altre figure del team, per quanto siano dalla tua parte, non sono né investitori né imprenditori, perciò cerca di rimanere il più possibile all'interno del budget e vai avanti per la tua strada. I pavimenti. I pavimenti, quando cambiarli e quando mantenerli? Questa domanda mi viene fatta molto spesso dai miei studenti o dai tanti che mi chiedono informazioni tramite i social. In questa ristrutturazione a tema abbiamo deciso di sostituire il parquet, poiché è davvero troppo rovinato, e farlo lamare, termine tecnico che significa levigare, smerigliare, non sarebbe stata una soluzione consona. L'accortezza che abbiamo usato, però, anziché far rimuovere il parquet esistente, cosa che avrebbe potuto causare danni al locale commerciale sottostante per l'eventuale rimozione di parte del massetto sicuramente polverizzato, abbiamo deciso di posarlo sopra il parquet esistente, facendo successivamente rifilare le vecchie porte, tutte mantenute, per adattarle alla nuova quota zero. In questo modo si è risparmiato anche sulla voce costi, poiché nel preventivo lavori non ci sarà la voce rimozione e smaltimento pavimento esistente, un ulteriore motivo per seguire questo consiglio, non pensi? Il battiscopa. Il battiscopa è quell'elemento che influisce relativamente poco su un restyling a livello di costi, ma che può dare una resa visiva importante. Infatti, sembrerà tutto subito più nuovo se sceglierai un classico battiscopa bianco, magari con un minimo di modanatura. Un battiscopa economico, per darti un'idea, si trova a partire da 3-4 euro al metro fino a 7-8 euro. Nel nostro caso non è stato necessario nemmeno il battiscopa, in quanto, per replicare la stanza della famosa serie, abbiamo optato per una boiserie in legno fino a circa 1,40 m di altezza e, per renderlo più moderno e funzionale, abbiamo inserito un LED in tutto il perimetro della stanza. Abbiamo quindi utilizzato una perlinata economica di tipo maschio-femmina di semplice posa in opera, trattata poi con finitura con flatting per avere un colore un po' più lucido. Il bagno. Un capitolo a parte merita sicuramente il bagno. Il bagno è uno di quegli elementi fondamentali di una casa che da solo, insieme al pavimento e agli infissi, hanno forse il più alto impatto visivo su un appartamento. Sicuramente sarai in grado di riconoscere con una certa facilità, appena entri in un bagno, se questo è moderno, è stato rivisitato da poco oppure è datato. Le piastrelle parlano, così come i sanitari. Nel nostro caso abbiamo deciso di fare un intervento chirurgico senza modificare, spostare, sanitari, poiché gli impianti, essendo molto datati ed avendo più di 40 anni, se si fosse scelto per un intervento più invasivo, avrebbe comportato il rifacimento per intero del bagno e un'alta probabilità di rottura di tubi e attacchi. Ti sarà utile sapere che rifare un bagno, parlo in questo caso di rifacimento degli impianti, che sia parziale o totale, cambia davvero poco, il prezzo che un idraulico ti potrà chiedere sarà pressoché lo stesso. Pertanto, rispettando in pieno la visione del restyling, quello che abbiamo fatto è stato rimuovere il vecchio rivestimento sulle pareti e sostituirlo con uno nuovo ingress nero, con inserti grigi, per un costo di circa 30 euro al metro quadro. Il piatto doccia è stato sostituito con uno più moderno, sempre grigio scuro, di dimensioni 120x70 cm. Per il pavimento a terra, formato dalle classiche piastrelle bianche 15x15, si è optato di non rimuoverle, usandole, per lo stesso discorso fatto poc'anzi, come base di appoggio per le nuove lastre. Il termoarredo invece era necessario cambiarlo con uno più moderno, così come entrambi i sanitari, tazza e bidet, lavandino e tutta la rubinetteria, optando per una linea moderna cromata. Per non cambiare gli scarichi della tazza, che avrebbe comportato rompere una gran parte del bagno, abbiamo dovuto scegliere una tazza compatibile con gli attacchi esistenti. Si è invece potuto cambiare la Geberate con una più moderna, altrimenti quella esistente di lì a poco avrebbe dato una serie di problemi di perdite d'acqua e malfunzionamenti. A questo punto avresti potuto obiettare che se avessimo dovuto fare davvero un restyling fedele alla serie, il bagno doveva essere riportato agli anni 60, oppure, nella migliore delle ipotesi, lasciato com'era. Vero. Attenzione però a cadere in errore. Restyling a tema, sì. La funzionalità e l'estetica, però, vengono prima di tutto. Gli infissi. Come già detto in precedenza, gli infissi sono di fondamentale importanza per dare un aspetto nuovo ad un immobile, poiché però il loro costo incide abbastanza sul costo totale di un intervento edilizio, di norma in un restyling, salvo eccezione, vengono mantenuti quelli esistenti. Invece di sostituirli completamente, nel caso di infissi in legno si potrebbe provvedere a farli carteggiare ed eventualmente smaltare, ma anche in questo caso il costo è abbastanza elevato. Il mio consiglio è quello di concordare con proprietario l'eventuale cambio, poiché ancora adesso è possibile usufruire delle detrazioni fiscali in caso di installazione di nuovi infissi a risparmio energetico. Nel caso specifico di questo restyling, abbiamo deciso di mantenere gli infissi in alluminio esistenti e di cambiare solo le maniglie. La cucina angolo cottura. Per questo cucinino davvero minimo si è optato per aprire l'armadio fatto su misura negli anni 70. Ciò ha permesso di enfatizzare lo spazio facendolo sembrare più grande. Sono stati poi rimossi gli sportelli e si è scelto di piastrellare la parete esistente fino ad una certa altezza, inserendo un paio di mensole su misura. Per ottimizzare i costi e soprattutto lo sfrido, ovvero l'avanzo dei pezzi di risulta dovuti ai vari tagli per la posa in opera, abbiamo optato per lo stesso materiale del bagno, usando le lastre avanzate. Qui le maestranze, in particolare il falegname, è stato molto utile, permettendo di adattare parte della cucina rimanente con nuove mensole ed un top su misura, per un risultato nel complesso abbastanza moderno e pulito. Cucina e bagno sono molto probabilmente i due ambienti di un appartamento che fanno perdere più tempo nella ristrutturazione e restyling. La prima per progettazione e tempistiche relative ad acquisto e consegna, il secondo per tempi di realizzazione, soprattutto degli impianti idrico-sanitari. Acquisti a stock e tempistiche. Se da qui a poco ti stai preparando per effettuare una ristrutturazione o un piccolo restyling per mettere il tuo appartamento a reddito ed iniziare a guadagnare in modo semipassivo, slegando almeno in parte gli introiti dal tuo tempo, è bene che tu sappia una cosa. Oggigiorno effettuare questo tipo di lavori è diventato parecchio più complesso di prima. Lungi da me scoraggiarti, me ne vedo bene, anzi l'obiettivo di questo libro è proprio darti tutta una serie di strumenti e strategie, di facile e veloce applicazione, per permetterti di operare in un mercato dinamico in continua evoluzione. La questione tempistiche e approvvigionamento dei materiali e delle forniture è diventata una, se non la, priorità. Sono 2 anni ormai, dall'inizio della pandemia, che tutti i principali materiali da costruzione, così come la componentistica, ovvero tutti i semiconduttori che vengono realizzati e utilizzati nel mondo e che sono destinati a prodotti consumer come computer, smartphone e televisori digitali, scarseggiano. Se a questo aggiungiamo, come di recente sta accadendo, la situazione in Ucraina, l'aumento del costo delle materie prime e un alto tasso di inflazione, in Italia 920,7 milioni di tonnellate di merci viaggia ancora, ahimè, su gomma. Questo fa capire da un lato l'aumento dei costi di produzione che ricade inevitabilmente sul consumatore finale e dall'altro un allungamento delle tempistiche di consegna che in molti casi sono almeno raddoppiate. Ti dico tutto ciò perché è bene che tu sappia in che direzione stiamo andando per capire come muoverti. The sooner the better, o in italiano, prima lo fai, meglio è. O ancora, chi prima arriva, meglio alloggia. C'è una e una sola soluzione a tutto ciò. Hai bisogno di programmare tutto e nei minimi dettagli. Non puoi pensare di partire con il progetto di restyling che magari dura 4 settimane e pensare di fare gli acquisti a metà cantiere, altrimenti ti si allungheranno i tempi di chiusura dei lavori e quindi i costi. Time is money. Progetto definitivo alla mano, hai bisogno di iniziare a comprare i materiali e soprattutto ad ordinare le forniture. Per fare ciò ti consiglio di bloccare, ove possibile, la merce con un acconto, 20-30% dell'importo totale, e di programmare poi la consegna. Per la merce invece in pronta consegna, che deve essere necessariamente ritirata in giornata, in alcuni grandi negozi di edilizia e così, meglio ritirarla subito. Come si esce da questo impasse? Se ne esce avendo una tua lista dei fornitori di fiducia, che contatti facilmente e ai quali chiedi preventivi da farti recapitare anche in giornata. In questo modo il piccolo fornitore riesce a battere la concorrenza dei big player proprio per il rapporto uno a uno che si instaura con te cliente. Ti riporto un esempio concreto di gennaio di quest'anno. Per un paio di appartamenti in cui ho realizzato più di 10 camere ad uso turistico ricettivo, avevo bisogno di 10 box doccia. Come di consueto, il mio team ha provveduto a richiedere preventivo dei vari box e a farmeli visionare. La prima cosa che ho notato e che riscontro sempre più spesso è che mentre i preventivi di prima avevano durata 15-30 giorni, quelli di oggi hanno una durata a 4-7 giorni. Il preventivo è arrivato venerdì e il mercoledì successivo ho dato l'ok per acquistarli in blocco. Mi sento riferire dopo poco che il fornitore ci ha inviato un altro preventivo aggiornato con i nuovi prezzi. Pensavo fosse un errore. Mi sono ritrovato con gli stessi box aumentati di circa 50 euro a unità. In un colpo solo avevo perso 500 euro, questa è la verità. Bisogna stare sul pezzo. Ora non voglio scoraggiarti e quindi ti dirò anche dov'è il lato positivo di tutto ciò, come mio solito, voglio provare a farti pensare in maniera pro-positiva. Se sai muoverti bene e creare la tua lista fornitori ad hoc, riesci a chiudere dei veri e propri affari, ma dovrai essere veloce. Ti ripropongo un altro esempio, sempre relativo allo stesso cantiere, questa volta riguarda i letti. Anche qui una breve premessa. Oggi i principali mobilifici producono su ordinazione, ovvero tu ordini e loro iniziano a produrre. Ecco il motivo delle tempistiche lunghe. Quando fino a qualche anno fa le risorse sembravano infinite, i mobilifici avevano grandissimi stock di mobilia che stipavano in enormi capannoni. La spending review degli ultimi anni ha fatto in modo da eliminare questi costi superflui. Il lato positivo è che capita ciclicamente che le grosse aziende mettano fuori produzione o aggiornino lievemente il loro inventario e le rimanenze stock vengono vendute, smaltite, a prezzi quasi di costo per liberare il poco spazio che hanno in magazzino. Ed è qui che dobbiamo intervenire noi. Come? Semplice, basta chiedere cosa stanno togliendo e prendere tutto quello che ci serve. Nel caso specifico, letti in legno massello a 702 euro di listino, presi a circa 130 euro, con un risparmio di più dell'80%. Cosa fa di te un ottimo interlocutore con questi piccoli venditori? Il fatto che non hai così tanti vincoli e richieste come magari può avere una coppia appena sposata nella quale la moglie, perché tanto è sempre lei che comanda, sappiatelo voi maschietti, decide che quella cosa non può andare perché non si abbina con il resto. Tu invece sei flessibile, lo stile di una casa vacanza, di un alloggio turistico, di un affittacamere o di un B&B può essere simile ma diverso da camera a camera. Puoi giocare maggiormente con il colore, puoi osare di più e questa flessibilità fa di te il cliente perfetto per uno stock di magazzino. Che sia chiara una cosa, molto spesso questi prodotti sono di qualità nettamente superiore ad un IKEA, senza nulla togliere alla catena svedese che tante volte ci ha salvato con la pronta consegna e il ritiro immediato. In più riusciamo a prenderli a prezzo di svendita. Cosa c'è di meglio di avere un prodotto migliore ad un prezzo più basso? Passiamo ora ai più blasonati Bricoman e Leroy Merlin, che stanno subendo, come tutti gli altri del resto, una difficoltà a mantenere la merce disponibile e soprattutto a riaverla in stock in breve tempo. Anche qui puoi fare buoni affari. Di solito c'è un angolo dedicato alla merce appunto in stock o a rimanenze. Consiglio di farti un giro di tanto in tanto. Per avere un'idea delle tempistiche, a grandi linee, puoi considerare oggi pavimenti, rivestimenti, se non di particolare pregio o finitura, 7-10 giorni. Sanitari, rubinetteria e box doccia, 10-15 giorni. Vasche e idromassaggio, 20-30 giorni almeno, e più ci avviciniamo alla stagione estiva, periodo di maggior richiesta, più i tempi si allungano. Cucine, 45-60 giorni a salire. Porte, 15-30 giorni minimo. Climatizzatori quasi introvabili in estate. L'altra faccia della medaglia potrebbe essere il discorso inverso. Potrà aver senso addirittura pagare un qualcosa in più un tuo fornitore per avere la merce in tempo sul cantiere. Recupererai la maggior spesa aprendo prima le vendite delle stanze o della tua casa vacanza. In pratica recupererai soldi dal mercato. Ti dico questo per darti il quadro completo delle possibilità. Non c'è mai una cosa che vada bene in assoluto e per ogni situazione. Bisogna adattare queste strategie caso per caso. Strategia per un miglior risultato. Anche se pensiamo di essere completamente razionali, in realtà la scienza ci ha dimostrato con migliaia e migliaia di studi al riguardo che è tutto il contrario di così. La verità è una, ovvero che la maggior parte delle nostre decisioni, delle nostre scelte, sono prese sulla base dell'emotività e poi giustificate, in un certo senso, con quella che chiamiamo ragione. Di fatto, ce la raccontiamo. Detto in altre parole, il nostro cervello è un servomeccanismo potentissimo, ma che usiamo in maniera poco performante. Ti starai chiedendo il motivo di questa premessa. Ora ci arrivo. Giudichiamo per comparazione, non in valore assoluto. Ed è anche il motivo per il quale commessi esperti nelle vendite di solito ci mostreranno almeno tre opzioni del capo che ci accingiamo ad acquistare. Ci sarà sicuramente quello che il commesso sa verrà scartato, quello che potrebbe andar bene ma molto costoso e quello sul quale il commesso vuol far ricadere la nostra scelta. Il magico effetto della comparazione, un capo sarà più costoso di tutti, un altro meno costoso ma meno bello degli altri, ne rimane uno e con molta probabilità sarà quello che acquisteremo, pensando di aver scelto, in realtà era una scelta limitata all'interno di parametri decisi da qualcun altro. Come si riflette tutto ciò in una stanza o in un appartamento a tema? Molto semplice. Dovete avere qualcosa che sia figo, cool, che attiri l'attenzione, che faccia propendere per voi e non per la concorrenza. Molto spesso questi oggetti non sono nemmeno molto costosi. Devi essere creativo. Qualcosa la possiamo imparare dagli hotel. Non bisogna guardare molto lontano. Spesso camere simili vengono vendute a prezzi più che doppi e le differenze tra una economy e una junior suite magari risiede semplicemente in qualche metro quadrato di camera in più, oppure un bagno più grande con la famosa vasca idromassaggio, di cui parlavo già nel precedente libro, oppure ancora la doccia a vista in camera. Risparmiati il commento del tipo «Sì, ma la doccia a vista non ha la privacy». Esatto, è proprio questa caratteristica che ne crea l'esclusività. Non sarà certo una soluzione per famiglie con bambini o per coppie di amici, ma farà leva sul target di giovani coppie, quello sicuramente sì. Il risultato finale. Voglio darti la possibilità di entrare nel vivo del lavoro compiuto, mettendoti a disposizione qualche foto esplicativa del restyling. Se è vero, come è vero, che un'immagine vale più di mille parole, di seguito ti riporto qualche prima-dopo a confronto. Fammi sapere cosa ne pensi scrivendomi la tua opinione a info@gianlucascalingi.it. Cosa hai appreso in questo capitolo? L'importanza della preparazione del cantiere. Come monitorare l'andamento dei lavori. L'importanza delle maestranze e degli artigiani. Restyling a tema, il caso studio. Budget e tempo vanno sempre considerati insieme. Gli elementi di un restyling, bagno, infissi, cucina, eccetera. Come ottimizzare la fase degli acquisti. Il tempo è denaro. Risultato finale del restyling a tema, prima e dopo.